può fare di Laura Bettini.
Una buona mattinata, ben ritrovati a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio 24 e di Si può fare che è in onda in diretta da Venditalia, quindi siamo a Ro Fiera Milano, la più importante manifestazione internazionale della distribuzione automatica che è organizzata, lo ricordiamo ancora una volta, da Venditalia Servizi, promossa da Confida, che è l'associazione italiana per la distribuzione automatica. Do il benvenuto ai nostri ospiti che sono Pio Lunel, che è il presidente del gruppo imprese di gestione di Confida. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Michele Pellegrinelli, vending marketing manager, ce l'ho fatta senza inciamparmi troppo, di Evoca Group. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, sorridiamo perché stavamo un pochino pensando a qualcuno che potrebbe canticchiare la nostra sigla. Io poi sorrido anche perché ne parlavo proprio l'altro giorno. Io da bambina costruivo macchine distributrici automatiche, avevo sta proprio passione, quelle scatole da scarpe lo facevo, non so, magari sei un po' tardi per entrare nel vostro gruppo, però come si, mi hanno sempre affascinato e tra l'altro ho scoperto che l'Italia è uno dei, cioè forse il leader mondiale, Pio Lunel, di questo settore.
Assolutamente sì, siamo leader a livello di produzione di attrezzatura, quindi esportiamo più del 70% delle macchine prodotte in Italia. Siamo leader anche a livello di distribuzione, quindi l'impresa di gestione che io rappresento, perché diciamo il nostro modello è stato esportato poi in tutto il mondo, insomma, perché noi, essendo in grado di fare il caffè espresso, che è la bevanda più complessa da fare da un distributore automatico, riusciamo a fare tutto il resto molto facilmente. Quindi questo ci permette di aver esportato veramente il nostro modo di operare, il nostro modo di gestire. Anche, immaginiamoci che siamo anche i produttori del più importante software di gestione per questo settore, quindi in questo sicuramente l'Italia è leader.
Sicuramente l'Italia è leader, quindi il caffè è la cosa più difficile da fare. Michele Pellegrinelli, intanto diciamo cosa fa Evoca Group, forse che conviene per centrare un po'.
Esatto, Evoca Group è uno dei produttori di distributori automatici più famosi al mondo, copriamo praticamente tutta la parte Europa e extra Europa con i nostri distributori automatici, passiamo dalla macchina, quella un po' più piccolina, compatta per gli uffici, fino ad arrivare ai distributori, quelli giganti che troviamo nelle nostre fabbriche e nelle imprese. Quindi il nostro obiettivo è quello di fornire e di dare il caffè dall'Italia a tutto il mondo, qualsiasi tipologia di caffè, dall'espresso, come veniva evidenziato prima, fino ai caffè filtri, caffè neri, quelli un po' più particolari che beviamo all'estero. Quindi ecco, l'obiettivo è dare un buon caffè a tutte le persone che ce lo chiedono.
Perché il caffè è la cosa più difficile, Pio Lunel?
Perché logicamente il caffè è un prodotto che varia, e quindi a quel punto la macchina deve essere in grado di percepire la variazione, quindi ogni caffè è diverso, quindi se io utilizzo un caffè di un marchio piuttosto che di un altro, la macchina deve essere regolata in maniera diversa perché ha delle caratteristiche diverse. Pensiamo anche all'umidità che incide nell'erogazione del prodotto. Diciamo che oggi siamo arrivati ad avere delle macine che si autoregolano con degli algoritmi che vengono diciamo impostati nella macchina, e quindi la macchina, sentendo l'erogazione del caffè, varia la macinatura in base a come sta erogando. Quindi siamo a livelli abbastanza alti a livello di tecnologia, e quindi questo ci permette di andare ad ottimizzare sempre il prodotto in ogni momento. Il caffè è complesso, anche perché il caffè che noi beviamo, sappiamo benissimo che il caffè che beviamo a Napoli è completamente diverso di quello che beviamo a Trento, quindi anche lì la macchina deve essere regolata in maniera completamente diversa. E ripeto, sappiamo che siamo un mondo di torrefazioni in Italia, no? Ce ne sono tantissime, e però non è che impostando una regolazione va bene per tutti i caffè. Ogni caffè deve essere regolato e ottimizzato per quel tipo di distributore e per quel tipo di cliente.
Esatto, poi c'è appunto il tema del gusto e c'è il tema delle richieste che vengono poi fatte al settore. Qualche anno fa, mi ricordo sempre in un'altra occasione, parlammo dei bicchierini che non dovevano più essere quelli di plastica che utilizzavamo, ma dovevano essere diversi, dovevano essere più riciclabili oppure più sostenibili, fatti di altri materiali, quindi insomma le richieste sono le più svariate.
Assolutamente sì, per esempio adesso anche lì tanto per non ricordarlo, siamo leader anche nella produzione di bicchieri di plastica in Italia. Abbiamo un'azienda a Parma che esporta anche lei in tutta Europa e in tutto il mondo. Adesso siamo arrivati a fare un bicchiere che si chiama Rehybrid, che va a far sì che venga utilizzato del prodotto riciclato all'interno del bicchiere. Ma tanto per far capire quanta tecnologia c'è in questo mondo, il bicchiere è formato da 4 strati. I 2 strati esterni che vanno a contatto con il prodotto sono di plastica non riciclata, i due strati interni sono di plastica riciclata, quindi veramente stiamo andando a livelli importanti. E a fianco di questo Confida ha messo insieme un progetto che si chiama Revending, per andare il famoso cup to cup, sì. Quindi a quel punto noi presso i nostri clienti installiamo questi cestini, ne sono stati installati 14.000 in Italia, e a quel punto diciamo accorciamo la filiera e andiamo direttamente a riciclare un prodotto senza farlo passare attraverso dei passaggi che comunque comporterebbero dei costi.
Questo del progetto Revending, ricordo che ne parlammo quando proprio fu varato, adesso quanti ormai i numeri sono? 14.000 cestini, che poi vengono tutti raccolti, riportati.
Praticamente quei cestini hanno all'interno un sacchetto di colore diverso, mi scusi, e a quel punto con quel sacchetto viene riconosciuto, e a quel punto salta una serie di passaggi, siccome è un prodotto comunque di alta fascia, quindi una plastica ricca che non si trova.
Non avrebbe senso riportarla in qualunque riciclatore, esatto, dove arriva la massa,
esatto,
di rifiuti
quindi
in plastica.
Io invece di dover riciclare, cominciare a dividere i prodotti, a quel punto ho già un prodotto diviso e quindi questo ci permette di saltare tantissimi passaggi e andare appunto a diminuire questi passaggi e arrivare a fare un cup to cup.
Michele Pellegrinelli, con l'esperienza che Evoca Group ha all'estero, volevo chiederle a proposito di questo se siamo un unicum anche in questo, no, in questo aspetto, oppure se reti come quella di Revending o comunque le richieste sulla tazzina, nelle confezioni sono anche tipiche ormai presenti all'estero.
Sì, è un argomento molto caldo anche all'estero. Ci sono paesi più sensibili, tipo in Olanda, dove per esempio i bicchieri a singolo uso sono stati parzialmente banditi, piuttosto che in altri paesi dove invece la tendenza è quella di usare la propria tazza. Quindi come produttori di macchine noi tendenzialmente diamo la fattibilità, la disponibilità di poter caricare in macchina i bicchieri che citavamo prima, piuttosto che diamo anche la possibilità di usare la propria tazzina. Quindi l'utente va di fronte alla macchina, inserisce la propria tazzina, decide poi quale bevanda fare, e questo di sicuro aiuta anche in un'ottica di sostenibilità a evitare il consumo di materiale. Quindi diciamo, sono diverse sfaccettature in base un po' a come sono le abitudini anche un po' culturali all'interno dei vari mercati europei ed extraeuropei.
Questo che sembra una banalità, in realtà a livello di progettazione è complesso, perché la macchina deve riconoscere tazze sempre diverse. Adesso noi ne abbiamo una che in teoria in radio la riconosce, ma poi non la riconosce. Perché? Perché appunto il bicchierino ha una misura, una forma che la macchina deve percepire come quel luogo dove devo mettere il caffè.
Esatto, quindi la sensoristica, l'elettronica e la digitalizzazione fanno di sicuro il loro ruolo in queste tipologie di applicazione, e aiuta guida l'utente anche un po' a godersi il momento della pausa del caffè e rilassarsi anche. Quindi ecco, è un insieme di cose che consideriamo è un trend che sta molto spingendo ad oggi in Europa e non solo.
Il momento della pausa del caffè, mi diceva poco fa, non è, prima dell'inizio di questa trasmissione, non è uguale e percepito nella stessa maniera in tutto il mondo. Per noi è normale andare a prendersi il caffè con la propria chiavetta o con il soldino a seconda, per altri invece è un benefit aziendale, per cui c'è tutta un'idea diversa dell'area e del luogo in cui si fa la pausa, no?
Esatto, corretto. In Italia, quello che vedi, Italia, Spagna e Francia sono mercati dove la pausa caffè è un must sostanzialmente. Ci sono stati anche programmi televisivi a riguardo, quindi è il momento momento di break nel quale si va a interagire con i colleghi o con le persone con quale si lavora, mentre in altri mercati come Germania, Olanda, invece è un benefit, sì, però non è la pausa come la concepiamo noi, il fatto di andare a prendersi il proprio caffè e tornare nella propria postazione, nel proprio ufficio e lavorare. Quindi non solo un discorso di benefit aziendale, ma è anche proprio un discorso di concetto di pausa.
Tornando un pochino indietro, Pio Lunella, a quello che ci dicevamo prima, via via appunto sono arrivate, no, delle richieste diverse, criteri minimi ambientali, sono arrivati anche quelli, che cosa comportano, cosa vi richiedono dal 31 di marzo se non sbaglio?
Sì, primo aprile sono entrati in vigore, sono i CAM, i criteri ambientali minimi, che la pubblica amministrazione dovrà, diciamo, prendere come linea guida quando dovrà fare un appalto. Quindi hanno delle richieste all'interno, quindi per esempio che le macchine di nuova generazione abbiano il sensore del riconoscimento della tazza, per esempio è una di queste richieste che c'è all'interno, quindi noi dovremo installare nelle nuove postazioni tutte macchine che avranno questa possibilità. Logicamente anche questo, fatemi fare un piccolo appunto, c'è un problema di igienicità del prodotto, quindi in determinati luoghi noi potremo farlo, ma se lo immaginiamo in una stazione diventerà molto complicato, insomma, garantire comunque la salubrità del prodotto, perché non dimentichiamo mai che quando io inserisco un qualcosa all'interno del distributore noi abbiamo perso il controllo. Quindi noi siamo molto preoccupati da questo punto di vista, perché perdere un bicchiere, io so come l'ho gestito, so come era all'interno della macchina,
prendo anche le responsabilità nel caso,
appunto, dal momento in cui qualcuno va e usa una tazza diversa, a quel punto io non posso più essere responsabile di questa cosa, perché non so quella tazza come è stata corretta, se è stata correttamente lavata oppure no. E potrebbe
questo
anche,
però vale anche in un ufficio.
Assolutamente sì, dappertutto. Però logicamente in un ufficio magari immaginiamo che uno ha la possibilità di pulirsela quella tazza. Se io vado in giro con la mia tazza nello zainetto piuttosto che nella tasca, è diverso. Quindi magari nell'ufficio uno lo può fare, in luoghi aperti al pubblico è un po' più complesso, insomma, questo. Quindi questo è uno dei temi. Poi ci richiedono comunque di usare dei prodotti biologici, prodotti a chilometri zero. Comunque cose che noi stiamo già facendo, perché noi non è che siamo fuori dal mercato, il mercato oggi è cambiato, il mercato è diverso, ci chiede prodotti diversi, ci chiede frutta secca, noci. Noi abbiamo un solo limite, noi dobbiamo avere prodotti confezionati, non presidiamo quei distributori, quindi se dal momento in cui io non ci sono, devo avere la certezza della salubrità del prodotto, per noi è una cosa fondamentale. Noi abbiamo catene del freddo che dobbiamo rispettare, cioè se quando noi vendiamo uno yogurt, per far capire, noi abbiamo, è stato trasportato dal produttore con la cella, con il camion frigo, è stato stoccato nei nostri magazzini in una cella frigo, è stato trasportato sui nostri furgoni con una cella frigo, è stato inserito nei distributori automatici con una cella in un frigo, e il distributore automatico intelligente capisce che se nel caso in cui diciamo saltasse corrente, a quel punto inibisce la vendita di quel prodotto, perché sa che ha 4 gradi, fin tanto che noi non andiamo a fare una verifica ed eventualmente lo rimettiamo in vendita oppure viene tolto. Quindi insomma, è complessa la questione, insomma, e quindi ci chiedono appunto l'inserimento di queste cose, l'inserimento di prodotti appunto come dicevo a chilometri zero. Ci chiedono di mettere delle fontanelle, delle colonnine d'acqua anziché le bottiglie, quindi insomma c'è tutta una serie di aspetti che ci stanno chiedendo, che vanno logicamente nella sostenibilità. Ci chiedono di avere macchine più efficienti con all'interno dei gruppi frigo più efficienti, i LED anziché la classico neon perché consuma meno, quindi tutta una serie di cose che vanno proprio nella direzione di avere una sostenibilità maggiore e un risparmio di energia.
Se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, visto che c'è una serie di difficoltà, Confida ha come dire il polso un po' su tutta la situazione, perché comunque lavora con tutti gli attori.
Sì, diciamo che Confida è un po' anomala da questo punto di vista, ma è un'anomala positiva,
di categoria solo dei produttori.
È un'anomalia positiva, diciamola così, perché Confida all'interno ha tutta la filiera, quindi ci siamo noi che siamo i gestori, coloro i quali vanno in servizio, poi abbiamo i produttori di prodotti, i produttori di attrezzature, i produttori di servizi, quindi le sinergie che riusciamo a fare tra di noi diventano veramente importanti. Anche i progetti che stiamo facendo sulla sostenibilità, che Confida ha messo in campo in questi ultimi anni con a fianco dei partner importanti, proprio per dire ok, tutto il settore cosa può fare per andare verso la sostenibilità, e noi lo stiamo facendo. Abbiamo bisogno di tempi, abbiamo bisogno di risorse, perché comunque insomma, questi sono investimenti per noi, non possiamo non metterle in attenzione queste cose. Quindi, per esempio, facevamo l'esempio della differenza tra la Germania e noi, una cosa che manca tra noi e loro: il sistema di pagamento. Il sistema di pagamento è una parte importantissima del distributore automatico. Oggi noi utilizziamo app, utilizziamo carte di credito, utilizziamo monete, utilizziamo chiavette. Se mi togli questo, mi togli tantissime problematiche e investimenti da fare. Quindi noi...
Non ho capito però cos'ha la Germania.
La Germania se non ha niente, perché se dal momento in cui appunto è un benefit rilasciato dall'azienda, non ha più necessità di avere un sistema di pagamento a bordo del distributore, e quindi questo taglia notevolmente quelli che sono le problematiche del distributore e le risorse.
Anche i costi magari del distributore stesso,
tantissimo.
Perché devi collegarlo alla rete, fare in modo che non riceva sia monete che carte di credito, che app e tutto.
Assolutamente sì.
Quindi vabbè, però l'anomalia di Confida, come dire, consente almeno di lavorare in maniera armonica all'interno di questa filiera.
Assolutamente sì, appunto avendo tutti questi attori all'interno riusciamo a fare dei progetti che partono dalla richiesta dell'utente finale, perché da lì noi dobbiamo partire, e poi calano mano a mano dai gestori che li riportano ai produttori, i produttori che li riportano ai propri ingegneri all'interno che vanno a fare le modifiche che noi richiediamo. Noi chiediamo ai produttori per esempio gli incarti in carta, tutto quello che è oggi troviamo anche sullo scaffale del supermercato, no? Quindi troviamo adesso incarti molto più sostenibili, non accoppiati, quindi o carta o plastica. Quindi queste sono tutte cose che stanno facendo i produttori, non solo per il nostro settore ma in generale, per andare ad avere poi una raccolta differenziata ottimale.
Certo, anche facilitata rispetto al luogo, perché dobbiamo anche ricordare che siamo appunto in quel contesto dell'ufficio, magari in cui c'è la raccolta della carta è ben fatta, ma magari siamo anche alla stazione dove invece c'è un po' più di difficoltà.
Esatto.
E quindi più è facile capire che imballaggio in mano, meglio si raccoglie. Questo discorso, ritornando invece alle macchine, uscendo dal tema degli imballaggi, invece Michele Pellegrinelli, il discorso su macchine sempre più intelligenti, macchine che sono in grado adesso di, mi diceva anche, riconoscere, non so, il momento dell'uso, se arriva qualcuno, è l'alba, la macchina era in pausa ma si riaccende, su cosa state lavorando?
Sì, noi sempre nell'ottica di questa sostenibilità abbiamo visto che il consumo energetico della macchina è uno dei fattori principali che incide sul carbon footprint delle macchine. Di conseguenza quello che stiamo facendo è ottimizzare il più possibile le macchine, quindi il più possibile efficienti, classi energetiche alte, piuttosto che implementare dei software di gestione all'interno della macchina che regolarizzano la potenza e la connessione elettrica della macchina. Quindi degli algoritmi di calcolo che mandano la macchina in energy saving in certi orari, dove vediamo che la frequenza con quale viene erogata la bevanda è praticamente nulla, la macchina va in automaticamente in stand by, di conseguenza c'è un abbasso del consumo energetico, la caldaia a temperature più basse, le luci della macchina si abbassano, e poi in automatico o tramite la presenza di sensori che vedono una persona avvicinarsi alla macchina, piuttosto che in fasce orarie, andiamo a risvegliare la macchina portando le temperature all'interno della caldaia alle temperature corrette per erogare poi un buon caffè. Quindi c'è tutta questa serie di aspetti legati a software, elettronica, sensoristica, che consentono un efficientamento della macchina, meno consumi e più orientati appunto a una tematica di sostenibilità.
E poi tutte queste tecnologie che la macchina ha all'interno sono anche utili per, diciamo, dialogare con le centrali che poi dopo devono fare assistenza, approvvigionamento di quella macchina, di modo che la si faccia quando serve, senza mettere, diciamo, per strada dei mezzi che magari non devono essere in strada, e quindi si riduce ulteriormente l'impronta.
Esatto, il fatto di avere delle macchine collegate con un sistema di telemetria, quindi la macchina dialoga con con un cloud che è il cloud dell'operatore, per esempio, e consente di gestire i vuoti, vedere quanto è il livello dei consumi, e poi l'operatore stesso che decide in base a questi dati quando andare a fare un refill della macchina, quindi a riempire la macchina di ingredienti, ottimizzando appunto il trasporto e la movimentazione e quindi tutto ciò che è la gestione ottimizzata del prodotto all'interno della macchina.
Volevo chiudere, Pio Lunella, questa parte nella quale stiamo parlando appunto di distribuzione automatica, tornando ai criteri minimi e all'aspetto che riguarda la riduzione dei rifiuti. Il criterio è anche, volendo, premiante, nel senso chi riduce e quindi dimostra questa capacità dovrebbe essere avvantaggiato. C'è
premiato,
anche questo aspetto?
Sì, assolutamente, ci sono dei criteri premianti all'interno, quindi se dimostrando con un progetto di riduzione dei rifiuti, riduzione del diciamo appunto dei trasporti, come si diceva prima, perché noi un grosso tema è comunque noi dobbiamo andare a caricare di questi distributori, quindi dobbiamo cercare di ottimizzare i nostri percorsi, i nostri chilometri che facciamo, i nostri operatori, e quindi tutti questi criteri messi insieme in un progetto dovrebbero permetterci di avere un punteggio maggiore sul bando di gara. Quindi sì, ci sono anche dei sistemi premiati, quindi noi dovremmo essere in grado di presentare delle soluzioni per diminuire il più possibile quelli che sono i rifiuti, l'efficientamento energetico, quindi andare a ricercare noi distributori più efficienti che abbiano un impatto di energia minore, ottimizzando anche proprio con questi, utilizzando questo che ci stanno mettendo a disposizione, per dire ok, io oggi ti dico che se prima il tuo consumo era 100, oggi è 80, perché cerco di mettere in campo tutte queste cose, cerco di utilizzare dei prodotti che abbiano appunto degli incarti specifici ben riconoscibili, magari mettendo dei piccoli folder sul distributore, intercettando e che l'utente sappia che quello lì è un prodotto biologico piuttosto che un prodotto a chilometro zero, e quindi cercare di intercettare quelli che sono le cose positive che possiamo fare per questo tema.
Se ce la fa veramente in un minuto, ma la domanda è filosofica, ma perché siamo diventati leader in questo settore che è abbastanza stupefacente? Com'è che ci siamo appassionati?
Ma ci siamo appassionati, io parto sempre dal caffè, quindi noi, noi immaginiamoci quanti bar ci sono in Italia, quanti ristoranti ci sono in Italia, le modalità che noi abbiamo di consumo, quindi se lei va in un altro paese non trova questo numero di bar, questo numero di locali.
Sì, giusto, la Spagna forse.
Sì, esatto, tranne la Spagna che appunto è più vicina a noi. Noi logicamente avevamo i bar, avevamo i ristoranti, perché non ci sono?
Perché dobbiamo avere il distributore automatico di caffè?
Perché siamo nati, noi ricordiamo che noi fino a qualche anno fa avevamo l'IVA al 4%, perché siamo sempre stati considerati noi riusciamo a dare un caffè a uno che sta lavorando in fabbrica. Chi poteva farlo prima? Chi poteva avere un caffè nel suo proprio posto di lavoro? Quindi noi siamo nati per dare diciamo voce a quel tipo di esigenza. Poi siamo riusciti a strutturare le macchine che ci hanno messo a disposizione, ci hanno permesso di ampliare i mercati, quindi poi prima eravamo solo nei luoghi di lavoro, poi siamo andati nei luoghi di trasporto, poi siamo arrivati nelle scuole, poi siamo arrivati nelle stazioni, quindi abbiamo poi ampliato il business, c'era le opportunità, c'erano, il prodotto riusciva a essere un prodotto buono, quindi
e la richiesta non mancava,
e la richiesta non mancava, che è fondamentale. Ecco perché secondo me siamo diventati così, proprio per anche la pausa caffè, per noi è una pausa caffè, perché come diceva prima, diciamo prima il discorso del bevanda, la mixelle, il bicchierone. Per noi il caffè, entriamo in un bar, caffè, un bicchiere d'acqua, ci beviamo, ci facciamo due chiacchiere, cose che in altri paesi questo non avviene. Ecco perché insomma oggi noi ci troviamo di fronte al distributore automatico, facciamo due parole, ci facciamo due minuti di pausa, chiacchieriamo di tutte le nostre cose, e da lì insomma è nata l'esigenza di avere questo tipo di attrezzatura,
di servizio. Grazie davvero per essere stati con noi. Allora, buona conclusione di questa Venditalia 2024, ci ritroviamo l'anno prossimo sperabilmente.
Volentieri, grazie
davvero a Pio Lunella, presidente del gruppo imprese di gestione di Confida, Michele Pellegrinelli, vending marketing manager di Evoca Group, buon lavoro.
Grazie mille.
Grazie.
mangiare.
7000 caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te. In un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te.
Siamo sempre in diretta da Venditalia, Ro Fiera Milano, proseguiamo però così andando oltre rispetto al tema delle macchine da distribuzione automatica che qui sono in abbondanza, che producono caffè tutto il giorno. 7000 caffè sono quelli che hanno preso probabilmente la settimana scorsa tutti coloro che hanno partecipato alla terza edizione di Roma Cura Roma, alla guida dell'assessorato all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. C'è Sabrina Alfonsi, buongiorno, benvenuta assessore.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Carina questa tazza di caffè, molto carina.
7000 caffè avrete avuto bisogno per questa giornata, che però è stata una giornata di grande successo per la pulizia, la cura della città. Come è andata intanto?
Beh, è andata benissimo perché hanno partecipato circa 16.000 cittadini romani, quindi veramente una grandissima giornata di mobilitazione. Si sono svolte più di 328 iniziative, è la terza edizione e questa è stata un'edizione particolare perché le persone si sono concentrate principalmente proprio sulla cura del verde, anche su dei lavori in realtà che fanno da volontari tutti i giorni dell'anno, ma in particolare in quella giornata che è anche un momento di restituzione dell'amministrazione, loro hanno al loro fianco il servizio giardini, l'AMA che è la nostra azienda di raccolta dei rifiuti e l'ufficio del decoro, tutta una serie di strutture amministrative che possono dare una mano, quindi non so, i genitori dei comitati scolastici si sono presi cura dei giardini delle loro scuole e potevano avere il supporto appunto dei mezzi di AMA per portare via lo sfalcio e tutto quello che i rifiuti che venivano prodotti. E insieme a questo ci sono state anche iniziative completamente diverse, un'iniziativa fatta con la GESCI e il MASCI, sono gli scout adulti, dove insieme a Comieco, che è il consorzio di raccolta degli imballaggi, in una piazza c'è stata una grandissima raccolta di carte e di cartoni e un premio che veniva dato a Caritas e a Sant'Egidio, dei buoni per dei pasti per le persone con infragilità all'interno della città, quindi proprio una cura che parte dall'ambiente, perché il fatto di fare la raccolta differenziata e di riciclare la carta e i cartoni è importantissimo, fino ad arrivare alla cura delle persone fragili. Ecco, questo è un po' il senso vero di Roma Cura Roma.
Ecco, quindi è un un percorso concreto attraverso l'agenda 2030 dell'ONU, posso dirlo anche in questi termini, perché noi pensiamo sempre all'agenda, certo, 2030 come un'agenda che vada così sia mirata a salvare il pianeta, in realtà cerca di tenere insieme tanti aspetti, compreso quello lei ci diceva, della cura dei più fragili.
Assolutamente, le disuguaglianze ambientali viaggiano insieme alle disuguaglianze economiche, alle disuguaglianze sociali, ce l'ha insegnato con i dati concreti anche il Covid, no? Noi abbiamo dei dati che sono la parte più ricca della città, dove il reddito pro capite è più alto, insieme al più alto insieme ai metri quadri, al maggior numero di metri quadri per abitante dentro una casa, un dato che appunto viene fuori in maniera preponderante con il Covid, è anche quel cittadino che ha più metri quadri di verde da fruire a poche a distanza dalla sua abitazione, quindi un'aria pulita. Quindi ecco, le disuguaglianze ambientali sono insite, diciamo, in un sistema, e questo è quello che poi appunto l'agenda 2030 ci dice di fare, no? È un sistema di cura che va veramente oltre, cioè si parte da qualunque parte si può partire, in realtà poi si arriva a toccare tutti questi aspetti. Mi faceva piacere,
senta, questa
se posso ricordare i partner.
Sì, adesso gli rilascio ricordare subito, anche perché sì. Uno di questi partner sarà tra poco anche nostro ospite. Volevo solo aggiungere e chiederle, 3 anni fa, quindi questa iniziativa nasce post emergenza Covid, in una città che forse ha, credo, la maggior quantità di verde pro capite, anche se ovviamente sappiamo la media di Trelussa, c'è chi ne ha tanto e chi ne ha pochissimo, però in una città che ha molto verde e che purtroppo ha avuto poca cura, che però si sta riappropriando, mi sembra, di questa attraverso questa iniziativa dal basso del verde e della possibilità di goderne.
Sì, assolutamente, qui ci sono due dati. Roma è appunto una delle città più verdi d'Europa, ma in realtà, se si va a guardare poi il verde fruito pro capite, il numero è più basso della media nazionale, perché in realtà c'è molto verde che viene fuori, non so, dalle compensazioni urbanistiche, da tratti che sono arrivati in lasciti alla città, ma che non sono mai stati, diciamo, presi realmente in cura e fatto diventare un verde fruito dalla popolazione. Infatti questo è il nostro obiettivo, quello che noi chiamiamo i 100 parchi, sono proprio 100 aree che noi stiamo riqualificando, che sono fuori diciamo della zona UNESCO, quindi delle ville storiche di Villa Panfili, di Villa Borghese, di Villa Torlonia, cioè sono quelle che vanno dalla prima cintura della città fino a oltre il raccordo anulare, che vengono messe a disposizione. L'altro dato è che negli ultimi 15 anni non c'è stata un'attenzione al verde, c'è stata una bassa manutenzione, dico io, e non una cura. Uno degli obiettivi di questa amministrazione, questo anche per l'insegnamento del Covid, perché è chiaro che ci ha cambiato a tutti la percezione, con il sindaco Gualtieri abbiamo triplicato i fondi in bilancio per la parte ambientale verde, e quindi ci sono tantissimi progetti in campo.
Esattamente, lei ci voleva ricordare coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, sì.
Sì, perché questa iniziativa appunto è fatta dall'amministrazione, ma con prima di tutto Retake, che appunto sarà qui con noi, con CSV Lazio, il Centro Servizi per il Volontariato, il WWF, Plastic Free, FAI, ACLI, AGESCI, MASCI e Legambiente. Ovviamente il sostegno di tutti i municipi della capitale, e poi quest'anno abbiamo avuto questo ospite d'eccezione che è stato il sindaco
non sono riuscita a interrompere per colpa della linea. Allora, il sindaco di New York. Allora io le proporrei questo, assessore Alfonsi, questa pausa per la viabilità. Sì. Torniamo subito dopo, ascoltiamo un paio di parole, diciamo, del sindaco di New York, quello che vi ha detto nella giornata di sabato scorso, nell'occasione di Roma Cura Roma, terza edizione, e poi riprendiamo anche con Retake Italia per sentire appunto come si è svolta la manifestazione e quali sono gli obiettivi. A tra poco.
I like to believe that I may be the mayor of New York, but New York is the Rome of America.
Io sono il sindaco di New York, e New York è la Roma d'America.
One paintbrush at a time, one broom at a time, one volunteer at a time will help us turn around the pain we felt through COVID and turn it into purpose.
Un pennello alla volta, una scopa alla volta, un volontario alla volta ci aiuteranno a convertire il dolore del Covid in buoni propositi.
Eric Adams, sindaco di New York, è stato presente anche lui alla Roma Cura Roma, è in collegamento con noi Sabrina Alfonsi, assessore all'agricoltura, ambiente, ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. È stato, gli piacerebbe a lui New York, la Roma degli Stati Uniti, che dice? Ma non è così.
Sì, certo.
Roma è unica.
Noi siamo tutti di Roma è assolutamente unica, dopodiché si fanno ovviamente questi riferimenti come quando il sindaco va a un parco di Centocelle e dice sarà il Central Park di Roma, quindi è chiaro che ci sono dei luoghi che evocano per tutti e quindi è anche bello dirlo, ma Roma è veramente unica. Loro però hanno delle associazioni che sono promotrici del Roma Cura Roma, molte hanno sede a New York, hanno anche loro retake. È stato veramente un bel momento perché intanto capire che le metropoli, lui l'ha anche detto, l'ha detto il sindaco Gualtieri, le metropoli hanno tutti gli stessi problemi e soprattutto il tema appunto dell'accoglienza, il tema sociale e il tema di vivere, diciamo, una città che di notte ha un certo numero di cittadini ma di giorno deve fornire servizi a un numero altissimo di lavoratori che vengono dalla provincia vicino Roma dalla provincia vicino Roma e non solo, noi abbiamo tantissimi, non so, insegnanti di Napoli, quindi comunque persone che fanno tanti chilometri tutti i giorni per venire a lavorare, ci sono i turisti italiani, stranieri, e poi ci prepariamo per il giubileo. Ecco, questo momento di condivisione.
Sì, non vi invidio perché no. È davvero questa invasione, piacevole per carità, però a volte è pesante da gestire. Vorrei presentare Cristiano Tancredi, che è presidente di Retake Roma. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, allora Retake è, leggo proprio dal sito, così che chi vuole può anche tornare a conoscervi su internet, fondazione non profit attiva nella tutela dell'ambiente, la cura dei beni comuni, promuove la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana. Allora Retake Roma ha un compito enorme, l'abbiamo sentito anche dalle parole dell'assessore Alfonsi.
Sì, io mi diverto spesso a dire che tutto quello che riguarda la città riguarda Retake, perché quello che in ultima istanza facciamo è prenderci cura dei beni comuni, in primis perché siamo innamorati folli di questa città e quindi siamo una comunità di persone che ama talmente tanto Roma che non è mai riuscita in 14 anni a girarci dall'altra parte. E collaborando in sinergia con tantissime associazioni e con le istituzioni stiamo cercando proprio di cambiare il paradigma di vivibilità della città, cioè fare in modo che il cittadino non subisca le regole nefaste della città e tutte, diciamo, le problematiche che, come diceva giustamente l'assessore, sono comuni a tutte le metropoli, ma che diventi protagonista di un cambiamento, di una transizione da spazio a luogo e quindi una forma di riappropriazione che porta il cittadino ad essere poi il protagonista della trasformazione degli spazi in cui vive.
Sì, che è difficile, penso, dopo tanti anni in cui Roma comunque ha vissuto una crisi, adesso parliamo di rifiuti, ma anche proprio nella vivibilità della città. Come convincete anche le persone e che indirizzo avete scelto come Retake Roma per riavviare il motore e anche l'umore della popolazione?
Guardi, noi siamo convinti che la maggior parte dei romani ami Roma in maniera proprio viscerale. È chiaro che su una città che ha grandissima estensione e un numero significativo di abitanti, se una piccola percentuale va a sporcare fa molto più effetto, perché naturalmente lavoriamo su grandissimi numeri, no? Si dice sempre fa più rumore un albero che cade nella foresta che non tutta la foresta che continua a svolgere i suoi servizi ecosistemici. Quindi noi in sostanza quello che facciamo è andare a intercettare le energie trasformative, andare a intercettare tutta questa forza e spinta che è presente nelle associazioni e nei territori, perché Roma è una città che ha un forte attivismo civico, cerchiamo di intercettarla e metterla a fattor comune, naturalmente andando sempre in punta di piedi sui territori, perché nessuno ha la verità. Noi siamo consapevoli del fatto che a Roma nessuno può dire io ho la soluzione per tutto, ma tutti hanno tante piccole soluzioni che vanno messe a sistema. Quindi il nostro obiettivo è creare reti di reti e fare in modo appunto che i cittadini possano tirare fuori quella energia latente che poi porta veramente a trasformare gli spazi. Quindi è un gesto d'amore supremo essere un retaker verso la propria città, verso il proprio contesto di vita. Guardi, proprio questa mattina sono al Sentiero Parenzio, che è un luogo nella riserva dell'Agnene che è stato trasformato dai cittadini. Prima era una discarica, un luogo che è stato trasformato adesso in un sentiero fruibile dove ogni giorno pellegrini, birdwatching e turisti fanno il giro immersi nel verde. E questa è una trasformazione, per farle un esempio tangibile di quello che fanno i cittadini, della potenza che è presente nei cittadini romani. Devono essere solo consci e consapevoli che veramente è possibile farlo, è possibile trasformare la città. Noi ci crediamo.
Si può fare. Vorrei concludere con questa battuta che ricorda il titolo del programma, ma che un po' echeggia anche quello che ci ha appena detto il nostro ospite, Cristiano Tancredi, presidente di Retake Roma. Vorrei ringraziare Cristiano Tancredi e anche Sabrina Alfonsi, assessora all'agricoltura, ambiente, ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, che è stata con noi in questa ultima quasi mezz'ora. Assessore, grazie.
Grazie a voi, davvero.
Grazie, buon lavoro, alla prossima occasione. Noi siamo giunti praticamente al termine di questa prima parte di Si può fare. Ci ritroveremo subito dopo GR24. La linea torna da Venditalia allo studio di Viale Sarca.
Conosciuti in tutto il mondo per aver creato edifici meravigliosi, maestose opere pubbliche, ma anche oggetti quotidiani, come sedie, vasi e lampade, che hanno una caratteristica in comune: sono iconici, unici come elementi che li hanno progettati. Disegni e di forme è la nuova serie podcast di Radio 24, nella quale vi racconto le storie dei grandi architetti e designer italiani. Io sono Chiara Albicocco e in questa prima serie ho incontrato Fabio Novembre, Carlotta De Bevilacqua, Massimiliano Fuxas, Laura Andreini, Matteo Thun e Mario Cucinella.
Disegni e di forme. Architetti e designer italiani si raccontano. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Questo podcast fa parte del progetto Ti racconto in italiano, promosso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi del Ministero della Cultura e finalizzato a valorizzare la cultura e la lingua italiana.
Sei pronto a partire? Ma non manca ancora qualcosa in valigia? Esatto. Non dimenticarti di inserire nel bagaglio la tua guida pratica radiofonica di viaggio prima di mollare gli ormeggi verso una nuova avventura oltre confine. Generazioni Mobili è la bussola internazionale per tutti voi professionisti globali, quelli con la mobilità nel sangue. Grazie a interviste a esperti, consigli di chi gestisce la mobilità per studio, impresa, lavoro, racconti di chi ha scritto su questo tema, ma soprattutto grazie alle preziose testimonianze di chi si trova all'estero adesso e dunque può farvi da guida. Che siate studenti, neolaureati o professionisti senior affermati, Generazioni Mobili vi aiuta a interpretare la complessità di un mondo che cambia. Un manuale per l'espatrio, un passaporto radiofonico per lavorare o studiare in Europa o fuori dal continente. Sono Sergio Nava. Vi aspetto il sabato alle 13.30, solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete. Basta cliccare online su Generazioni Mobili.
Fare. This is all about the circles we found through ups and downs.
diamo la linea da Venditalia, Ro Fiera Milano, per l'ultimo passaggio di questa puntata, cioè l'ultima mezz'ora insieme, mezz'ora nella quale di solito, oltre a ospitare le storie dal sociale di Cristina Carpinelli che arriveranno tra poco, diamo gli appuntamenti della settimana. Ebbene, la settimana è particolarmente ricca. Tutti sapranno, gli ascoltatori di Radio 24, che questa è la settimana del Festival dell'Economia di Trento, di quello parleremo in abbondanza. È anche la settimana in cui si svolge la Digital Roundtable, curata dal collega Maurizio Melis, sul comfort abitativo tra climatizzazione ed home automation. Questo accade lunedì 20 maggio dalle 15 alle 17, il formato è digitale, quindi ci si può liberamente iscrivere se si vuole così approfondire insieme agli esperti del settore il ruolo delle tecnologie nella creazione di ambienti più efficienti, più sani, più sostenibili, per avvicinarsi poi anche agli obiettivi di decarbonizzazione europei. Tutto questo, come dicevo, Digital Roundtable, un numero un po' meno LR si poteva inventare nello stesso nome, comunque Digital Roundtable del 20 di maggio tra le 15 e le 17, l'iscrizione e la fruizione della roundtable, della tavola rotonda, è online, quindi rimandiamo al sito di Radio 24. E l'altro appuntamento che vorrei segnalare a questo punto è quello, ahimè, concorrenziale con il Festival di Trento, che è quello della Circonomia, che si svolge ad Alba, Festival Internazionale della Economia Circolare e della Transizione Ecologica. È con noi il direttore scientifico Roberto Della Seta. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, Circonomia, Festival Internazionale dell'Economia Circolare, su cosa si punta quest'anno?
Ma quest'anno abbiamo scelto di uscire nelle piazze, nel senso che tradizionalmente, questa è la nona edizione del festival, noi svolgevamo tutti i nostri appuntamenti, gran parte dei nostri appuntamenti, comunque in grandi sale, in teatri, in cinema. Quest'anno abbiamo deciso di, sperando nel tempo, di occupare due grandi piazze di Alba. Alba, come sa chi la conosce, una bellissima città, dove appunto dialogheremo con tanti ospiti, tanti interlocutori, per far capire, per raccontare due concetti fondamentalmente. Il primo concetto è che l'economia circolare non è soltanto rifiuti o gestione dei rifiuti o buona gestione dei rifiuti, ma vuol dire produrre e consumare in maniera diversa, che non toglie nulla alla soddisfazione delle persone, dei consumatori, ma che aggiunge molto alla salute del pianeta. E l'altro concetto che ci piace da 9 anni provare a disseminare è che questa nuova economia già oggi è in campo, in Italia in particolare, ci sono migliaia di imprese che la stanno declinando e che grazie a questa scelta, grazie a questa prospettiva, stanno avendo anche successo dal punto di vista del fatturato che cresce, dell'occupazione che cresce, dell'export che cresce. Quindi ci piace, questo oggi è uno dei nostri obiettivi principali, smentire l'idea che la transizione ecologica sia necessaria per il pianeta, ma dolorosa dal punto di vista economico. Non è così.
Sicuramente si può ragionare su questo punto, o meglio far ragionare su questo punto, perché è fondamentale comprendere anche appunto che non stiamo parlando di quella decrescita infelice, per intenderci,
no, di cui tanti si riempiono la bocca. L'abbiamo sperimentata in questi anni.
No, infatti l'abbiamo già vista, non ci è piaciuta, vorremmo uscire anche da una serie di dipendenze che riguardano anche e soprattutto la produzione di energia. Roberto Della Seta, avete scelto di cominciare con un dialogo sul clima che cambia giovedì 23 di maggio alle 10:30, dove Luca Mercalli viene intervistato dalle scuole superiori albesi. Anche questo mi sembra un bel segnale.
Sì, le scuole, i ragazzi delle scuole e gli informatori, i giornalisti sono da sempre i due target di riferimento del nostro festival. Luca Mercalli dialogherà con gli studenti delle scuole di Alba per spiegare loro, lui è un grande esperto, in che cosa cos'è la crisi climatica, e anche per spiegare loro che, come dicevo prima, quello che serve per fronteggiare la crisi climatica può servire anche per fare del bene alle nostre tasche. Voi prima parlavate di climatizzazione, di sistemi di climatizzazione, beh, tutto quello che fa ridurre le emissioni che noi produciamo con l'elettricità che consumiamo, con il riscaldamento di cui abbiamo bisogno, diciamo, se utilizziamo risparmio energetico, se utilizziamo fonti di energia diverse, fanno risparmiare inquinamento al pianeta e fanno risparmiare quattrini alle nostre tasche. E quindi questi due binari sono i binari su cui correrà il dialogo di Luca Mercalli con gli studenti 23 maggio, e questo sarà l'appuntamento di apertura del festival.
Esattamente, noi ci dobbiamo salutare qui. Voglio ricordare però agli ascoltatori che appunto il festival Circonomia sarà ad Alba da giovedì a domenica prossima, e ringrazio Roberto Della Seta, il direttore scientifico, per essere stato con noi a parlarcene.
Posso aggiungere
buona
solo
giornata.
Che tutti gli appuntamenti, sì, saranno seguibili anche in streaming,
anche online,
sul
anche
sito
in streaming,
di
anche in streaming. Io vi seguirò da Trento e voi seguite me. Sarebbe un bello scambio. Grazie Roberto Della Seta, buona giornata, buon proseguimento, un saluto a tutti ad Alba. Ci fermiamo, diamo la linea a Cristina Carpinelli con le Si può fare nel sociale, ci ritroviamo subito dopo.
Si può fare. Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
E di fatti ho detto lei, guarda.
Siamo in casa Caldera, nel quartiere Quinto Romano a Milano, ad accogliermi le donne che hanno immaginato anni fa questa casa e le persone che oggi questa casa la abitano. Si tratta di un grande appartamento con diverse stanze pensato per persone con disabilità complesse che solitamente trovano accoglienza solo nei grandi istituti. La vita indipendente è però un diritto delle persone con disabilità ed è sancito anche dalla Convenzione ONU e dalla legge 112 del 2016.
Sono Raquel De Sales, sono la mamma di Luca Desio, che vive in casa Caldera e ha cominciato la sperimentazione nel 2019. Luca ha 26 anni e quindi la sperimentazione ha cominciato veramente giovane, giovane. Tutto è cominciato per la preoccupazione, penso che abbiano tutti i genitori, sia che siano disabili o no, come sarà il futuro, eccetera, eccetera. E quindi io ho pensato, qua c'è bisogno di una struttura, di qualcosa in cui mio figlio possa sentirsi a casa. Lui aveva fatto anche qualche anno fa un'esperienza in una RSD molto bella, quindi non critico la RSD in sé, questa qua era molto bella, ma Luca non era il suo spazio, non era contento. Dopodiché c'è stata l'opportunità dell'inserimento in casa Caldera, che è andato bene da subito. Beh, prima, come dici, di autonomia, che era una cosa necessaria perché non ci saremo per sempre. Poi Luca ama stare con gli altri, ama cercare di chiacchierare, insomma, di avere una sua vita. Secondo me lui si è sentito anche lui grande e indipendente. Io sto godendo di questa cosa adesso, la preoccupazione è proprio è andata via un pochino. Quando Luca era piccolo io aspettavo tanto dalla società, dalle scuole, dalle istituzioni e tutto. Man mano che lui è cresciuto e che sono invecchiata anch'io, è una formazione che deve partire dalle mamme, no? Da queste fondazioni, dalle persone che ci possono aiutare, perché la società probabilmente non è ancora pronta a conoscere.
Nonostante la normativa preveda anche in caso di istituzionalizzazione della persona con disabilità il diritto ad essere inserito in un contesto abitativo o di convivenza più simile possibile all'ambiente familiare, i dati raccontano ancora il contrario. Infatti, solo il 9% delle strutture in Italia che ospitano persone con disabilità è di tipo familiare, a rivelarlo un'indagine Istat del 2021. Il dato non è aggiornato ed è stato anche molto difficile trovarlo. Andare a vivere da soli in una casa a misura per le persone adulte con disabilità grave resta dunque ancora un sogno, un'ingiustizia contro cui sono andate Carla e Gabriella qualche anno fa quando hanno pensato di dare forma a Casa Caldera.
Io sono Carla Dell'Orto e sono un socio fondatore della nostra fondazione. Abbiamo deciso di diventare il più concrete possibile possibile, perché le esigenze delle famiglie, delle persone con disabilità erano forti, soprattutto nei confronti delle persone più fragili. Quindi abbiamo voluto pensare ad una casa che desse delle opportunità anche a loro, che più difficilmente riuscivano a partecipare ad altri progetti già esistenti a Milano.
Sono Gabriella Mosca, sono presidente della Fondazione Durante Noi. Oggi sicuramente siamo più consapevoli di tante difficoltà, e anche però molto arricchiti da esperienze piacevolissime nel vedere soprattutto le persone che abitano nella casa, le persone che lavorano, che sono sempre insomma, sorridenti, positive, per cui vuol dire che in casa Caldera si sta bene.
Voi avete anche fatto un passo successivo, cioè nel senso che avete deciso di restituire anche alla città qualcosa, avete aperto una biblioteca e siete entrati nel quartiere. Questo era un po' un progetto che avevate in testa già dall'inizio, cioè questa casa non deve essere una casa solo per dei ragazzi, appunto, che vengono ospitati e si chiude qua, ma deve essere una casa che si apre, cioè i ragazzi escono e vivono nel quartiere, il quartiere entra nella casa. Sta succedendo?
Sì, questo è stato il passo successivo, era nei nostri desideri, e devo dire che ecco, in questi anni siamo riusciti a fare questo ulteriore passettino, che è una biblioteca di quartiere. È una biblioteca che abbiamo inaugurato l'anno scorso in occasione di Book City 2023, è aperta qualche giorno alla settimana, è una biblioteca che fa parte della rete delle biblioteche milanesi. Gestita totalmente da volontari.
Quindi per voi, diciamo, aver aperto questo spazio è un po' anche, mi immagino, una garanzia che dopo di voi le persone che abitano qui saranno all'interno di un contesto, diciamo, comunitario, no?
No, questo è il progetto, questa è l'idea. Stiamo facendo piccoli passi, come è nelle nostre abitudini, il più possibile concreti, e proprio con l'idea anche di allacciare dei legami con le persone del condominio e del quartiere.
Essere aperti al quartiere è dunque la sfida più importante per chi ha pensato questa struttura, ed è anche la cosa che più rasserena i genitori che hanno scelto Casa Caldera, cioè l'idea che i propri figli vivano attivamente il quartiere e possano creare legami. Per questo Celestina e Daniela hanno deciso di dare forma qui in questa casa a una biblioteca di quartiere, dove vengono i bambini, le mamme, gli anziani. Sono due stanze piene di libri, tavoli colorati. Sono due stanze che affacciano sulla strada e stanno nella pancia di Casa Caldera.
Io mi chiamo Celestina, ho un figlio qua, residente da 3 anni, e che sta cercando di abituarsi perché è difficile, ecco.
Quanti anni ha suo figlio?
È 47.
Quanto è cambiata la sua vita e quanto è cambiato suo figlio con questo progetto?
È cambiata in totale 360 gradi, per me e per mio figlio chiaramente, perché la casa è un'altra cosa.
Sono Daniela Zanchi, sono una socia della Fondazione Durante Noi, in quanto mamma di una ragazza autistica grave, ci tengo sempre a dire, perché l'autismo a livello di cinema, di televisione, così, è sempre presentato in una maniera molto naif. Io sono una delle protagoniste, insieme a Celestina, devo dire, la mamma che ha parlato prima, dell'apertura di questa biblioteca, perché ci siamo fin dall'inizio prese un po' carico noi di organizzare innanzitutto la catalogazione della grande massa di libri che ci sono arrivati, devo dire, e a noi si sono presto uniti parecchi volontari, col discorso proprio dell'apertura di una biblioteca di quartiere che fosse anche collegata appunto a un discorso di inclusione. E il quartiere sta rispondendo.
L'abitazione è un appartamento di 260 metri quadri che può accogliere fino a 5 persone con disabilità grave. Gli ambienti sono pensati per rendere più autonomi possibili le persone che abitano qui. Daniela Cavina, che qui a Casa Caldera coordina il progetto educativo, mi racconta come funziona la vita qui in questo appartamento.
Ci si sveglia molto presto, gli operatori preparano i ragazzi che poi frequentano i CDD in settimana. Ritornano a casa verso le 4:30 più o meno, e poi si fa quella che è un po' la vita da casa, la vita che facciamo un po' tutti, quindi ci si organizza per preparare la cena, si guarda la TV, si legge, si sta insieme. Il fine settimana invece si cerca proprio di fare delle attività tutti insieme.
Voi avete modo di vedere, cioè, il beneficio di questa vita indipendente sui ragazzi, cioè quando un ragazzo entra e poi magari qualche mese dopo, cioè quali sono le cose che vedi che sono subito visibili?
Allora, secondo me a un certo punto scatta qualcosa e la persona inizia a sentirsi vista, in quelle che sono le proprie necessità, i propri desideri, la propria voglia di essere partecipe nel mondo, cioè di partecipare a quella che è la vita propria, ma anche la vita della società, cioè di esserci, e di esserci con sicuramente con le proprie fragilità, ma anche con i propri desideri, le proprie ambizioni, la propria voglia di stare con gli altri.
Questa è un'idea di vita, mi spiega Giulia Allemano di Spazio Aperto Servizi, una delle tre realtà, le altre sono Fondazione Durante Noi e Fondazione Idea Vita, che hanno permesso che questo progetto si compisse.
Al momento ha 10 case per persone con disabilità all'interno di 8 sono a Milano e 2 sono nella provincia di Monza Brianza.
Quindi sono progetti simili a questo o...?
Allora sì, rispetto all'ospitare persone con disabilità, persone adulte, certamente Casa Caldera insieme a Casa Cenica, un'altra delle nostre case, strutturalmente hanno la possibilità di ospitare le persone con una disabilità più complessa, proprio perché strutturalmente hanno la possibilità di avere sollevatori, tutta una serie di presidi medici che permettono alle persone di vivere in maniera il più autonomamente possibile all'interno della casa.
La speranza è dunque che fioriscano tanti appartamenti simili nei quartieri di ogni città. È il sogno di chi ha immaginato questa struttura, case che funzionino anche come antenna per intercettare altre famiglie. Anche questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it e riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Siamo giunti al termine di questa puntata di Si può fare in diretta da Ro Fiera Milano per Venditalia, puntata per la quale ringrazio come di consueto Thomas Rolfi, Alessandro Schirano in sede con Anna Elena Riva, qui c'è Pietro Lacorte, grazie anche a Elena Ligios. Noi ci ritroviamo puntuali domani alle 9 per una nuova puntata di Si può fare.